Laser.
Ireland has always been a woman, a womb, a cave, a cow, a Rosaline, a sow, a bride, a harlot, and of course the gaunt hag of Bear. Ireland has always been God-written.
L'irlandese Edna O'Brien è unanimemente considerata una delle più grandi voci letterarie in lingua inglese del XX secolo. Morta nell'estate del 2024, alla soglia dei 94 anni, ha attraversato la storia recente della sua terra natale, l'Irlanda, accompagnandola in una lunga e faticosa transizione da nazione povera, arretrata, bigotta, a paese moderno e all'avanguardia nei diritti civili e nelle libertà individuali. La forza della sua prosa e i suoi romanzi profondamente anticonformisti l'hanno fatta diventare un'autrice di culto dal successo planetario, rispettata anche dalle accademie e dai più raffinati circoli letterari. Ma la sua letteratura ha anche risvegliato l'inconscio del suo paese in un'epoca in cui era ancora profondamente condizionato da una morale cattolica soffocante che imponeva alle donne di studiare in convento dalle suore, le destinava poi a un inevitabile futuro di mogli, di madri, di angeli del focolare. A detta di molti, la sua opera letteraria ha avuto un ruolo centrale nel mettere in discussione i pilastri culturali, religiosi e sociali dell'Irlanda del Novecento e dunque a favorirne l'emancipazione, denunciando l'oppressione patriarcale e religiosa e dando voce alle vite marginalizzate, in particolare, appunto, quelle delle donne. I suoi romanzi, tradotti in tutto il mondo, hanno precorso i tempi, raccontando il desiderio di libertà delle donne del suo paese con un realismo e una naturalezza che nell'Irlanda degli anni 60, quando lo Stato era ancora schiavo del gioco ecclesiastico, fecero gridare allo scandalo e portarono alla messa al bando delle sue opere. Nata nel 1930 a Tuam Greiney, un piccolo villaggio dell'Irlanda occidentale, in una famiglia dalle forti radici cattoliche, Edna O'Brien era cresciuta in una casa piena di libri di preghiere, breviari e volumi di argomento religioso. Da ragazzina scriveva di nascosto dai suoi genitori, che non approvavano le sue aspirazioni letterarie, e dopo gli studi in collegio fuggì a Dublino per coltivare i suoi sogni di emancipazione. A 23 anni, con grande rammarico della sua famiglia, sposò un uomo molto più anziano di lei e si trasferì a Londra, dove trovò l'ispirazione per scrivere il suo primo romanzo, Ragazze di campagna, pubblicato nel 1960. Fu il primo di sei libri che vennero tutti messi al bando e vietati negli anni 60. Ciò che scandalizzò i suoi detrattori non fu soltanto la rappresentazione della sessualità e del desiderio femminile, ma anche l'immagine di una società irlandese tutt'altro che idilliaca, da cui i giovani volevano liberarsi. A Dublino abbiamo incontrato il professor Declan Kybert, uno dei massimi esperti di letteratura irlandese moderna, uno studioso che è stato legato da una lunga amicizia con Edna O'Brien e ha seguito molto da vicino la sua straordinaria carriera di scrittrice. Gli abbiamo chiesto innanzitutto di raccontarci come reagì l'Irlanda degli anni 60 e 70 alla pubblicazione dei suoi primi romanzi.
Well, I think it was unusual for young women to reveal the innermost secrets of their family lives.
A quei tempi era piuttosto insolito che le giovani donne rivelassero i segreti più intimi della loro famiglia, soprattutto se i loro padri erano degli alcolizzati, come nel caso di Edna O'Brien. Era considerato un atto disonorevole, di slealtà nei confronti della propria famiglia, ma anche rivelare dettagli intimi della propria vita sessuale era considerato altamente sconveniente. Tutti sapevano che certe cose accadevano, ma non bisognava renderle pubbliche in un'opera letteraria. Anche gli scrittori uomini che lo facevano potevano essere censurati, ma una donna si poneva completamente al di fuori della società civile. Così, quando Edna O'Brien scrisse Ragazze di campagna con la sua schiettezza tutta femminile, fu in qualche modo disonorata. Lei mi ha raccontato più volte, e lo ha detto spesso ad altri, che quel libro era stato addirittura bruciato da un prete nella chiesa locale, dalle parti di casa sua. Io non ho mai trovato alcuna prova che ciò sia accaduto davvero e francamente non ci credo. So però per certo che sua madre era piuttosto imbarazzata da quel libro e che la gente del posto lo criticò duramente, ma ciò non equivale a un rogo sulla pubblica piazza. Credo che sia stata lei a voler drammatizzare oltremodo quell'episodio. Mi raccontò però storie molto interessanti sulla censura. Per esempio, quando era più giovane, crescendo nella contea di Clare, nell'ovest dell'Irlanda, si sparse voce che un romanzo chiamato Rebecca, di Daphne du Maurier, fosse stato vietato. Così, quando arrivò una copia a Tumgrenny, il villaggio natale di Edna, tutti i lettori locali, sia uomini che donne, strapparono i vari capitoli e li diffusero, come Sami Zat nell'Unione Sovietica, con il risultato che nessuno lesse il libro nello stesso ordine. Ciascuno leggeva i pezzetti appena li aveva e rimasero assai delusi un anno dopo scoprendo che in realtà il libro non era affatto vietato e dunque avrebbero potuto leggerlo tutto senza alcun problema. Ma quello era il clima dell'epoca. Praticamente ogni opera letteraria degna di questo nome veniva vietata. La gente temeva il potere dell'artista. Ed è interessante pensare che furono proprio le arti di Yeats, di Joyce e di altri grandi autori a liberare il nostro paese. E ora quegli stessi artisti che avevano portato libertà venivano negati nello Stato indipendente. Lei commentava spesso l'ironia di tutto questo. In Irlanda era sempre possibile ottenere sotto banco delle copie di libri proibiti. A Londra, per esempio, si poteva andare a Charing Cross Road, entrare da Foyles o da Colletts, comprare un libro e portarselo a casa. Quindi, in un certo senso, la circolazione dei libri vietati ne aumentava addirittura l'attrattiva. C'era un famoso gruppo musicale irlandese, i Dubliners, il cui leader, Ronnie Drew, scherzava dicendo che se si fossero tradotti in gaelico tutti i libri proibiti in inglese sarebbe stato un grande incentivo per gli irlandesi a imparare la propria lingua. La censura in Irlanda era cominciata proprio con la dominazione inglese, perché volevano vietare le commedie che non gradivano, ma era una censura in un certo senso anche maniacalmente democratica. Cittadini comuni che pagavano le tasse potevano andare in biblioteca e se avevano da obiettare qualcosa sulla frase di un libro potevano segnalarlo alla commissione per la censura che era composta da 5 uomini, uno dei quali era un prete, e il libro veniva quasi sempre vietato. Mentre in Unione Sovietica la censura era dall'alto verso il basso e soprattutto di tipo politico, non religioso o sessuale. Eppure quelle due forme di censura coesistevano nello stesso periodo. Ragazze di campagna venne vietato perché parlava con franchezza del comportamento sessuale adolescenziale femminile. Bisogna ricordare che fu pubblicato contemporaneamente allo scandalo provocato da Lolita negli Stati Uniti. Un libro scritto magnificamente da Nabokov, che si può vedere a ragione come opera d'arte, ma anche un libro che in qualche modo celebra la pedofilia. Una volta chiesi a mia figlia, che lavora in una casa editrice a Londra, se Lolita arrivasse oggi sulla tua scrivania, lo pubblicheresti? E lei mi ha risposto, assolutamente no, non nel clima di oggi. Ma all'epoca venne pubblicato. Ora è considerato un grande capolavoro letterario. Suppongo che lo stesso valga in qualche modo per Ragazze di campagna di Edna O'Brien, che io considero il suo lavoro più importante. Ma all'epoca fu considerato un libro scandaloso. Eppure è stata lei stessa a dire, in confronto ad alcuni dei suoi romanzi successivi, Ragazze di campagna era una sorta di libro di preghiere. In seguito cercò infatti di spingersi ancora oltre nel suo stile, mentre sviluppava il personaggio centrale di Ragazze di campagna nel seguito della sua trilogia.
The guilt for Christ's passion and crucifixion, the guilt for the plundered land, and the furtive guilt for the mother, frequently defiled by the insatiable father. All that scenery, all those undercurrents are too much. The question is not, where have all the fairies gone, but where are all the Irish thinkers?
L'Irlanda in cui Edna O'Brien pubblicò i suoi primi romanzi era un paese profondamente conservatore, con idee rigide sul ruolo domestico delle donne, dove il divorzio rimase illegale fino al 1996 e l'aborto addirittura fino al 2018. Il dissenso nei confronti delle regole, delle convinzioni, era assai raro e veniva punito duramente. La sua sfida nei confronti dei valori tradizionali della società irlandese, la sua insubordinazione di fronte alle norme moralistiche e la sua determinazione nel continuare a pubblicare nonostante il disprezzo pubblico hanno fatto di Edna O'Brien una vera iconoclasta che con le sue opere ha lasciato un segno indelebile nella letteratura contemporanea usando la sua arte per raccontare i drammi, le contraddizioni del suo paese incurante delle conseguenze di quello che scriveva. Come ci ha spiegato Geraldine Meaney, critica letteraria e docente di teoria della cultura all'University College di Dublino.
She broke through all sorts of barriers. I mean, the first one was in representing a young woman's struggle for autonomy and independence.
Penso che abbia infranto ogni tipo di barriera. La prima è stata la rappresentazione della lotta di una giovane donna per l'autonomia e l'indipendenza, affrontata in modo schietto, anche per quanto riguarda la sessualità. Ci sono sicuramente romanzi irlandesi molto precedenti che trattano lo stesso tema. Una giovane donna che cresce in un ambiente rurale restrittivo e che trova se stessa grazie al contatto con l'ambiente urbano e una cultura più ampia. Il lavoro di Kate O'Brien, ad esempio, è un importante predecessore, secondo me, per Edna O'Brien in questo senso. Ma una delle cose che Edna O'Brien ha fatto è stata affrontare i rapporti tra uomini e donne in un modo che nessun altro scrittore irlandese aveva fatto prima. E lo ha fatto con sfida. Penso che questa sia la cifra del suo atteggiamento. Gli scrittori precedenti lottavano, resistevano, facevano satira, ma lei aveva un'eccezionale sfida interiore, una libertà nel descrivere la vita interiore delle donne, che secondo me è stata davvero una svolta. Ha anche abbattuto le barriere tra scrittura letteraria e cultura più ampia, ed era un'eccezionale stilista. Le sue frasi sono come piccole bombe che esplodono sulla pagina, sono davvero straordinarie. Credo che sia riuscita a penetrare nella cultura più vasta in un modo molto difficile per gli scrittori letterari. Non è stata la prima scrittrice irlandese a farlo, ma l'ha fatto dal punto di vista di una giovane donna che entra nell'età adulta proprio mentre anche il paese sta cambiando. Ha colto un momento in Irlanda all'inizio degli anni Sessanta in cui da un lato la società era incredibilmente repressiva, come dimostrano la censura e le reazioni che ha affrontato, ma il vento del cambiamento già soffiava e lei l'ha seguito e gli ha dato voce. Ha quindi sfondato come scrittrice donna, non solo nella cultura, ma anche in una coscienza politica più ampia. E questo è stato molto insolito, non solo per quell'epoca, ma lo sarebbe rimasto a lungo. La sua principale innovazione è stata tematica, stilistica, ma anche l'abbattimento delle barriere tra letteratura e cultura popolare. Ad esempio, una cosa che condivide con alcuni dei suoi predecessori è l'idea che libertà sessuale, libertà artistica e libertà politica siano la stessa cosa. Ed è per questo che ha suscitato reazioni così forti. Stava incanalando tutte e tre queste forze. Parlava apertamente della sessualità femminile in un modo che l'intero Stato e la Chiesa irlandese cercavano di sopprimere e mettere a tacere. Tutto ciò che non si voleva venisse detto, lei lo metteva sulla pagina. Aveva una visione fondamentalmente tragica del rapporto tra uomini e donne. Questo non era raro tra le scrittrici della sua generazione, una generazione davvero straordinaria. Nella sua opera e nella sua vita possiamo vedere quanto rapidamente cambiava la cultura e anche il contesto politico più ampio. Ma è stata la sua determinazione a non scendere a compromessi con la sua visione che è stata ritenuta davvero scandalosa.
I think it was really scandalous.
La cultura cattolica oscurantista dell'Irlanda degli anni Sessanta si avventò su Edna O'Brien come la Santa Inquisizione, perché giudicò i suoi libri troppo audaci e irriverenti, soprattutto perché erano stati scritti da una donna. L'establishment non le perdonò l'indagine sulla psicologia femminile, sulla passione, sul desiderio, sul senso di perdita. Anche i critici non le risparmiarono parole dure e profondamente misogine, mentre persino le femministe non apprezzarono il suo modo così diretto di raccontare la dialettica tra uomo e donna. Ma mentre il suo paese continuava a farla oggetto di attacchi violenti, di ripetute accuse di immoralità, il mondo iniziava fin da subito ad apprezzare una delle voci letterarie più potenti e incisive del XX secolo. Da tempo anche l'Irlanda ha riconosciuto la sua grandezza da un punto di vista artistico, ma anche il ruolo che la sua letteratura anticonformista ha svolto nel favorire l'emancipazione di un paese che in anni recenti ha approvato prima il divorzio e poi l'aborto e oggi appare profondamente cambiato rispetto a qualche decennio fa. In proposito, sentiamo ancora Geraldine Meaney dell'University College di Dublino.
I think her perception of the relationship between men and women, her understanding of women's
Credo che la sua comprensione del rapporto tra uomini e donne, della fascinazione e della dipendenza delle donne dagli uomini, sia tipica della sua epoca. E penso anche che sia cambiata nel tempo nei suoi libri. So che quando ero giovane, sono nata negli anni 60, non mi identificavo con i suoi libri perché le protagoniste di ragazze di campagna rappresentavano una femminilità irlandese molto romantica, malinconica, che allora avrei definito sentimentale, e non mi ci identificavo. E credo che la stessa cosa valesse per molte critiche femministe e giovani scrittrici di quell'epoca. Ma col tempo la sua opera si è evoluta, così come il contesto del femminismo. Si è compreso che la sua straordinaria capacità di infrangere i tabù ha preparato il terreno a molte cose che sarebbero venute dopo. Quindi sì, penso che Edna O'Brien sia stata a modo suo una scrittrice femminista. Quella sensibilità tragica di cui parlavo, rapporti tra uomini e donne che falliscono, uomini che si comportano male e donne che li desiderano comunque, appartiene a un'altra epoca. Nell'era post-Me Too, i desideri sessuali che esplora non hanno più tanto senso, ma li descrive in una prosa così bella che riesce a renderli reali e coinvolgenti.
The acclaimed Irish writer Edna O'Brien has died, aged 93, after a long illness. Born in County Clare in 1930, she became one of the most influential and celebrated Irish writers of the 20th century, though she became a figure of scandal with the release of the Country Girls trilogy in the 1960s. President Michael D. Higgins has led tribute, saying her loss will have a profound impact on the Irish literary scene.
Quando nell'estate del 2024 si è spenta all'età di 93 anni dopo una lunga malattia, Edna O'Brien ha lasciato in eredità un corpus letterario di una trentina di opere memorabili tra romanzi, sceneggiature, poesie, commedie, collezioni di racconti, opere che sono state tradotte e apprezzate in tutto il mondo. In anni recenti è toccato al presidente della Repubblica irlandese Michael D. Higgins presentarle le scuse ufficiali a nome di tutta la nazione per la feroce ostilità e l'invidioso disprezzo di cui è stata oggetto, definendola una narratrice coraggiosa che ha sempre raccontato la verità. Anche il professor Declan Kyberd, uno dei massimi esperti di letteratura irlandese moderna, sostiene che l'Irlanda debba molto a Edna O'Brien.
She made a huge effect on Irish society because she came about 20 or 30 years.
Ha avuto un enorme impatto perché è arrivata circa 20 o 30 anni prima di scrittrici come Anne Enright e Sally Rooney, oggi celebri e considerate simboli della narrativa femminile irlandese contemporanea. Ma di fatto è stata proprio Edna O'Brien ad aprire una breccia che ha consentito loro di diventare famose a livello internazionale. Ciò non sarebbe accaduto senza il suo esempio e il coraggio che ha infuso nelle scrittrici delle generazioni successive. Ma per farlo Edna ha dovuto lasciare l'Irlanda. All'epoca non si poteva sopravvivere in Irlanda sotto censura perché non si guadagnava abbastanza. Io ho avuto la fortuna di essere stato allievo di un grande scrittore come John McGahan e di Martin O'Kane, l'ultimo grande romanziere in lingua irlandese, ma entrambi dovevano fare gli insegnanti per vivere. Se vivessero oggi non insegnerebbero di certo, farebbero gli scrittori a tempo pieno. E direi che anche questo è un grande cambiamento portato da Edna O'Brien con la sua opera. C'è poi il tema dell'iconoclastia letteraria. Penso che i grandi scrittori irlandesi saranno sempre in qualche modo contrari allo status quo. Quelli che riflettono la società come adesso vengono presto dimenticati, ma quelli che la sfidano colgono qualcosa di molto più profondo e restano nella memoria popolare. Oscar Wilde disse che il futuro è ciò che gli artisti sono già. Nella scrittura irlandese vedo una qualità profetica. Persone come Edna O'Brien prefiguravano controversie che sarebbero emerse 30 anni dopo. Avevano il dono della profezia. Potevano vedere così profondamente nel presente che il futuro appariva chiaro. Allo stesso modo Joyce parla di pedofilia e sacerdoti perversi decenni prima che quelle controversie emergessero nel giornalismo irlandese. E si può dire lo stesso di Edna O'Brien. Era così avanti nel tempo che soltanto adesso cominciamo a raggiungerla.
In conclusione abbiamo chiesto ancora al professor Declan Kyberd come definirebbe Edna O'Brien se dovesse farlo in poche frasi. E qual è il ricordo, l'aneddoto personale che lo lega di più a lei?
I would say that as a writer she had the gift of freshness.
Direi che come scrittrice aveva il dono della freschezza, dell'istintiva capacità di trovare la parola giusta e di comunicare emozioni con straordinaria immediatezza e onestà. Aggiungerei che di formazione era una farmacista. C'è quindi una precisione scientifica nel suo uso di linguaggio e nell'osservazione della natura umana. È quasi come i poeti metafisici come John Donne o Andrew Marvel, che combinano in modo indistinguibile il sentimento e il pensiero analitico. Ecco perché la considero una grande scrittrice, la cui influenza non dipende soltanto dal fatto di essere una donna. Ci sono tanti buoni scrittori uomini e donne, ma certi scrittori sono semplicemente scrittori, nel senso più universale, e lei è uno di quelli. Ho molti bei ricordi personali di Edna, era una cara amica. Mi chiese anche di scrivere la sua biografia, ma all'epoca non avevo davvero il tempo per poterlo fare. Una volta, non molti anni fa, l'ho intervistata a un evento pubblico e le fece una domanda. Se esistesse la reincarnazione, torneresti come uomo o come donna? Cosa sceglieresti? Pensavo che mi avrebbe risposto uomo, ma non lo fece. Mi disse, tornerei come donna, ma questa volta vorrei essere amata da un uomo buono. Mi sembra una risposta molto triste, ma anche profondamente sincera, perché i suoi libri sono pieni di rapporti fallimentari con gli uomini. Quando cominciò a essere famosa, scriveva anche per il periodico Cosmopolitan e una delle critiche da parte delle femministe britanniche fu che lei sembrava poter immaginare solo relazioni fallimentari tra uomini e donne. E ciò accadeva in un'epoca in cui il femminismo cercava ottimismo e visioni positive per le relazioni di coppia. Ma Edna O'Brien no. Lei scriveva sempre e solo di relazioni destinate al fallimento.
But Edna sembrava sempre scrivere sulle relazioni doomed.